see politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
State ascoltando SBS Italian.
Sono molto preoccupato per voi che siete nati nella culla del diritto, nella patria della Lex, la Sacra Lex, nel paese dei delitti e delle pene del Beccaria. A quei tempi sì che le prigioni erano graniti roccaforti della giustizia. Prendete lo Spielberg. Una fortezza inattaccabile. Eppure dallo Spielberg è uscito, come tutti voi sapete, un capolavoro. Vero Sacchi?
Sì, professore, I Predatori dell'Arca Perduta.
Sacchi?
Ah, già, Incontri ravvicinati del terzo tipo.
No, Sacchi, tre.
Manca il naso, il dito sul naso, sì, che non si vede in radio.
Chi l'ha visto se lo ricorda. Questo era un estratto della serie TV I Ragazzi della Terza C, trasmessa in Italia nella seconda metà degli anni Ottanta, che all'epoca divenne un cult perché riuscì a ricreare lo stile delle sitcom americane, ma in salsa estremamente italiana, direi piuttosto romana, con una galleria di personaggi divertenti, molto divertenti, tra i quali I due protagonisti di questo sketch, lo studente naif, oggi diremmo bullizzato, esatto, praticamente da tutti, Bruno Sacchi, al secolo Fabrizio Bracconeri, poi in seguito celebre anche come usciere. Di Forum, ma in precedenza anche protagonista di un film di Verdone molto molto divertente, e poi il temutissimo professore di italiano, il compianto Antonio Allocca, che per un motivo o per l'altro a Sacchi dava sempre e comunque tre, come nella circostanza dell'estratto che abbiamo appena ascoltato.
E ne parliamo perché domenica scorsa, 2 giorni fa, si è celebrata la Giornata Mondiale degli Insegnanti, una ricorrenza istituita nel 1994. La data del 5 ottobre fu scelta per commemorare la firma della raccomandazione sullo status dei docenti, redatta a Parigi appunto il 5 di ottobre del 1966. Come ogni giornata mondiale che si rispetti, anche questa ovviamente ha il suo tema, che varia anno dopo anno. Nel 2025 il tema è stato ridefinire l'insegnamento come professione collaborativa, per evidenziare il potenziale della collaborazione per insegnanti, istituti scolastici e sistemi educativi.
Noi però, a prescindere dal tema scelto dall'UNESCO, vogliamo parlare di insegnanti tout court, di rapporti tra insegnanti e studenti, e chiedervi di condividere con noi i vostri ricordi dai banchi di scuola. Qual era il vostro professore o la vostra professoressa preferito, o quello che temevate di più? Chiamateci per dircelo al 1300 799 626, fino alle 9, orario della costa est, e tra chi ci chiamerà estrarremo anche i vincitori di 2 biglietti per assistere in tutta Australia ai film in programma nell'ambito del St. Ely Italian Film Festival. Dunque 1300 799 626,
e messaggino anche 0429 996 263. Ma sento una macchina sullo sfondo e quindi ci abbiamo già qualcuno al telefono.
C'ha scritto anche Edoardo Bennato.
Sì, ci ha scritto Edoardo Bennato, ha firmato
canzone a tema per la scuola
in fila per tre. Non la conosco, te la conosci. Vabbè, comunque la scopriremo tra poco con le nostre ricerche, le nostre centinaia di staff che saranno pronti andati a ricercare. Ma abbiamo qualcuno, apriamo le danze appunto, sentiamo
qualcuno,
il rumore sullo sfondo. Qualcuno, pronto?
Buongiorno radiospettatori, telespettatori, come li vogliamo chiamare qui in Australia. Come state?
Stetoscopi, puoi anche dire.
Esatto, sì.
Flavio, buongiorno, benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno al signor Andrea.
Buongiorno, buongiorno. Flavio, ci chiami dalla Luna o sono delle speaker che hai?
Sono in viaggio, volete che mi fermo o vi dà troppo fastidio?
Ora, magari non in mezzo di strada, ecco. Però intanto, ecco, mentre guidi, sii prudente. Raccontaci un po' dei tuoi aneddoti dei tempi di scuola.
Intanto diciamo che studente eri, Flavio?
Ecco.
Allora, i primi anni delle scuole superiori, parliamo delle scuole superiori ovviamente, non vogliamo...
Quindi hai fatto le scuole superiori, quindi questo
sì,
possiamo
dirlo. Sì, vabbè, normale. Okay. sono fatto a diplomarmi come un ragazzo modello, sono stato nei primi, soprattutto i primi anni di scuola superiore, poi gli ultimi anni mi sono un po' perso per vari motivi, diciamo, inerenti a, vabbè, lo sappiamo tutti, non deve parlarne.
Basta andare su Flavio.
Il calcio.
Esatto. No, diciamo che sì, era abbastanza bravo, ho fatto un istituto professionale, non è che io ero un genio a scuola, però mi sono impegnato, nel mio piccolo mi impegnavo. Quindi i primi anni erano fantastici, il primo, secondo, terzo anno, poi gli ultimi 2 anni mi sono preso comunque tantissimi brevetti inerenti dell'istruttore di nuoto, ho fatto il bagnino, quindi
a scuola?
Anche durante lo stesso periodo, non sono diventato, diciamo, non mi sono diplomato con 110, come funziona? 110. io ero ancora ai tempi del 60, no, scherzo, quindi... alla fine gli aneddoti principali, comunque con alcuni dei miei professori, noi avevamo un professore di fisica, che si chiama professore Buscemi, e lui ogni volta che entrava, noi avevamo un po' di timore, no? Nei suoi comportamenti, era sempre rigoroso, però in fondo cosa doveva fare con noi che non lo ascoltavamo, quindi alla fine lui, i consigli che ci dava era sempre: ragazzi, per voi non ci vuole un libro, ci vuole una zappa, e tutti questi 30 ragazzi che eravamo a scuola in testa, noi lo abbiamo proprio ascoltato, o nessuno è diventato un professore, ma siamo tutti qua in giro a lavorare, effettivamente era veramente divertente.
Però... tra l'altro poi ascolteremo un estratto nel quale si cita la zappa da un film. Che anni erano, Flavio?
Io mi sono diplomato nel 2007, quindi l'anno... L'estate prima era l'anno del mondiale, quindi vivevamo un anno bellissimo. Noi ragazzi che appassionati del calcio, appunto, dopo aver vinto il mondiale, quell'anno eravamo tutti solo al calcio, pensavamo.
Ecco, ma essendo un istituto tecnico, come hai detto, sì. la classe era molto maschile.
Allora, noi diciamo che al giorno noi partecipavamo sempre alla sagra della salsiccia, che era come nei soldi classici paesi, e quindi sì, arrivavamo là solamente uomini, solamente ragazzi, dal primo al quinto anno. La nostra fortuna era che nella stessa scuola dividevamo la scuola con il liceo scientifico, quindi ogni volta che avevamo la ricreazione ci dilettavamo un po' a prendere il giro dei ragazzi, a parlare, a stare un po' con loro, quindi era un bel momento, solo la ricreazione. Infatti noi andavamo appunto perché avevamo questa ricreazione che durava mezz'ora ed eravamo felicissimi.
E rientravate tutti in classe o c'era qualcuno che si perdeva?
No, riusciamo ad entrare in classe perché noi di fronte alla nostra classe avevamo le macchinette dei cioccolatini, no? Quindi noi mettevamo il tape in modo tale che ogni volta qualcuno arrivava a mettere il soldino per il gioco, non usciva, poi non uscivamo e ci mangiavamo le merendine, cioè ci sono state delle cose incredibili.
Senti, però, ma hai mai preso, Flavio, hai mai preso una nota in vita tua?
Vabbè, questa è una domanda, ma che domande sono? È stato, ma secondo te?
No, perché da me sarebbe stato proprio ignominia totale.
Anzi, più che nota, direi il rapporto sul registro, che era peggio della nota. La nota era più da elementare.
Sì, abbiamo avuto un rapporto perché abbiamo fatto il secondo e il terzo anno, abbiamo avuto una professione
di sostegno. Ora, non so se questo è il preside della scuola che sta volutamente offuscando la comunicazione, ma è un po' difficile da capire e comprendere.
Che mi rallento. No, diciamo che avevamo questa professoressa che ha fatto aveva un mese o 2 mesi, doveva lavorare lì perché sostituiva un'altra, e noi abbiamo fatto finta che una persona uno dei nostri amici stava male, quindi non riusciva a camminare in classe, tutto quello che era, comunque falsificavamo. E lei ovviamente ha chiamato l'altra professoressa e diceva: sto ragazzo è veramente disabile, ha problemi, ci eravamo degli idioti. E quindi siamo stati tutti quanti rapportati e espulsi per 2 giorni. Era giustissimo. E noi ovviamente crescendo abbiamo detto: ma cazzo abbiamo potuto fare?
Come diamine abbiamo potuto fare? Mannaggia la miseria. Per dirci bacco, vero Flavio?
Per dirgli rindina.
Tra l'altro, come dire, uno scherzo che ricordava quello di Compagni di scuola.
Abbiamo proprio preso dal film.
I buoni modelli, altro che il professor Buscemi. Flavio, ti lasciamo alla tua giornata di lavoro, ti ringraziamo.
Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro ancora.
Ringraziamo Flavio, no, 1300. No, ragazzi, buona giornata. 1300 799 626 per intervenire. Sì, ha citato un altro, indirettamente un altro film, un classico, delle dinamiche che si generano tra compagni di classe, anche a distanza di anni. Quel film, forse l'ultimo capolavoro di Carlo Verdone. Ci ha raccontato un aneddoto anche Emiliano da Torino, lo ascoltiamo?
Ascoltiamolo, sì.
Allora, la storia riguarda la professoressa Moretti del liceo classico Vittorio Alfieri. Professoressa del ginnasio di latino greco, storia, italiano, tutto praticamente, croce del nostro ginnasio, nel senso che io e altri abbiamo subito, diciamo, un biennio particolarmente buio, perché era una professoressa assolutamente non incline a nessuna intemperanza, esigente a livelli stratosferici, tanto che alla fine del biennio dovettero accorpare due sezioni perché i superstiti erano talmente pochi che da soli non facevano una classe. Un giorno stava spiegando delle conquiste di Dario il Grande di Persia. Tra le altre cose ci raccontò che, insomma, aveva conquistato tutta l'Anatolia, nonostante avesse un esercito assolutamente non all'altezza. Ci disse anche che il suo nome in persiano era colui che possiede il bene, e insomma lo aveva raccontato con particolare enfasi, con particolare dovizia di particolari. Bene, arrivano le interrogazioni ed è il turno dell'alunna Belmonte. Alunna non particolarmente, diciamo, incline allo studio, non particolarmente, insomma, volenterosa, e non con un grandissimo, non con una grandissima dialettica. Comunque arriva il momento di raccontare di Dario, e la professoressa Moretti dice: beh, allora, insomma, questo Dario cosa fece? Inizia a cercare di dare delle imbeccate, l'esercito, l'Anatolia. Lei comincia a dire: sì, beh, era un grande, un grande, sì, sì, ma cioè, poi cosa fece? No, era uno particolarmente duro, severo, no? Sì, vabbè, ma che cosa c'entra? Però perché e con l'Anatolia si ricorda, no? Pensa su un attimo e fa: e Dario sodomizzò tutta l'Anatolia. La classe ovviamente scocca a dire l'Anatolia, e la professoressa Moretti aveva questo diciamo, vizio, questo tic, per stemperare la sua tensione arrotolava nervosissimamente questo filo di perle che aveva perennemente al collo. E questa cosa di Dario che sodomizza l'Anatolia, motivo per cui da quel giorno il suo nome era colui che possiede il bene e non il bene, e niente, la fece impazzire, cominciò a girare vorticosamente questo filo di perle, più quando il filo di perle si spezzò e tutte le perle iniziarono a saltellare per la classe, con ovviamente gente che provava a raccogliere, ma in realtà rideva, e tutto quello che era il terrore che aveva generato in noi nei mesi precedenti sparì, e quindi poi i superstiti di quella classe fecero un liceo all'insegna della goliardia, del cazzeggio e dell'ignoranza più totale, perché sono superato lo scoglio della professoressa Moretti e di Dario che sodomizzò l'Anatolia, tutto fu in discesa, forse non per i professori, ma per noi sicuramente.
Ecco, la pausa teatrale di Emiliano in questo suo racconto sulla sua esperienza scolastica, sì, soprattutto
sull'Anatolia anche.
È soprattutto forte appunto la professoressa che si strappa il filo di perle dalla frustrazione, effettivamente.
Immagina il silenzio con queste perle che cascono in terra, tic, 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 e tutti che ridacchiano di Dario, che appunto ebbe un trattamento speciale per tutti i residenti, i cittadini dell'Anatolia. Tra l'altro c'è scritto anche Carlo, che ricorda la sua prof di chimica, il cui tormentone era 20 più 20 più 20 uguale 20, così diceva. Si vede, in chimica funziona così.
E tu ricordi?
Ma tantissimi, te ne dico una, mi piaceva di più di tutti la professoressa Pacini di matematica, prima di tutto perché entrava in classe con le buste della spesa, cioè lei prima di entrare al lavoro passava dal verduraio, quindi entrava queste buste, sedani, carote, e poi c'aveva questa cosa che quando si arrabbiava minacciava i compiti, no? Facciamo un compito in classe. Il problema è che diceva: adesso basta, martedì compito a sorpresa. E tutti: che sorpresa è? Ce l'hai appena detto. E lei: ah, è vero, va bella. Ma poi era una professoressa allergica al gesso, quindi non scriveva niente a lavagna di matematica, immagina, quindi chiamava noi a scrivere sotto dettatura cose di matematica, immagina.
Di che anni stiamo parlando?
Mi sono diplomato nel 2000, quindi 1996-97.
Quindi era proprio l'epoca nella quale Ovo Sodo era appena uscito, sì, quindi...
Wyoming però non lo facevamo in classe.
No, però diciamo Ovo Sodo, grande film di Virzì, molto divertente, ambientato a Livorno con alcune scene da una classe.
Che erano vere, in realtà, erano assolutamente
e lì
vere.
Non stimolavano il dialogo, non...
il film?
Sì, non, oh, non sì, portava
sì.
La
sì, 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 portava, ognuno poi si rivedeva. Ora non ti dico che ripercorrevano le strade di Amicis, quindi non c'era Franti che diventava poi il discolo del film di Virzì, però sicuramente sì, anche se poi sai, quando il profeta del padre è sempre difficile, è stato sempre criticato quel film dai livornesi, perché quella scuola in realtà non è una scuola, e secondo loro questo era motivo per farne critica.
I livornesi invece, sono
il cappello
proprio,
sono proprio i livornesi, quello
intendevo, non altro. Pensa. 8:48, ci fermiamo per una breve pausa, poi riprendiamo con la conversazione. Raccontateci le vostre storie relative ai professori più amati, più odiati, più temuti, più simpatici. 1300 799 626, tra poco.
Allora, colleghi, come va questa classe?
Presidente, la classe per andare va. È disciplinata, assidua e di rendimento costante, tranne un piccolo gruppetto che, noi malgrado, supera di gran lunga la sufficienza.
Gli altri insegnanti sono d'accordo col giudizio dell'insegnante di lettere?
Sì, sì. Cioè quasi.
La verità, Presidente,
è che la classe studia pochino e quei pochi che studiano sono un po' scolastici, ecco.
Beh, vengono a scuola, sono scolastici, preside.
Preside, anch'io mi sento di condividere a grandi linee il giudizio del professore di lettere. Però i più nella mia classe sono nati per zappare. Per cui, se io li mandassi a vangare in cortile, sarebbero più contenti loro e sarei più contento io.
Questo è il professor Buscemi.
No, però come detto il riferimento era calzante. Questo è un estratto del film del 1995 di Daniele Lucchetti, La scuola, anche questa è una splendida galleria di personaggi che popolavano le aule delle scuole superiori in Italia, e in questo caso abbiamo ascoltato un estratto con protagonista Silvio Orlando, che era professore di lettere buono, professor Vivaldi, poi c'era Fabrizio Bentivoglio, quello viceversa serio, c'era il preside demotivato, anche un po' ignorante, interpretato da Mario Prosperi. Nel film c'era anche Anna Galliena, e abbiamo ascoltato Roberto Nobile con Pianto, che tra l'altro una decina di anni fa venne a trovarci qui a SBS, quale ripetei proprio il mantra del suo personaggio, del professore Mortillaro, che era, cioè, chi è nato per studiare e chi è nato per zappare.
Oggi ricordiamo, in occasione della giornata mondiale dell'insegnante, che abbiamo aperto, e lo faremo per i prossimi 7-8 minuti, le linee al 1300 799 626, messaggino allo 0429 996 263, per chiedervi di condividere con noi i vostri ricordi dei banchi di scuola. Qual era il vostro professore o la vostra professoressa preferito o preferita, quello che temevate di più? Chiamateci appunto per dircelo fino alle 9, e estrarremo tra l'altro anche i vincitori di 2 biglietti per assistere in tutta Australia ai film in programma al Santali Film Festival. Abbiamo però in linea chi fa parte della categoria principale.
Stai dicendo l'altra sponda?
No, dall'altra parte della barricata, diciamo. Abbiamo parlato degli studenti, degli alunni, quindi il rapporto con gli insegnanti. Sentiamo un po' da Michela Pellizzoni invece cosa ne pensano gli insegnanti, visto che rappresenti in questa occasione la categoria. Michela, intanto buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno Dario e buongiorno Andrea.
Buongiorno Michela, quante volte hai pensato, cioè, chi è nato per studiare e chi è nato per zappare?
Tantissime volte, però vi dirò questo: come insegnante di italiano in Australia, diciamo che, come dire, la classe di italiano è una classe che dà il benvenuto a tutti, nel senso, una classe dove gli studenti vengono volentieri, quindi molto spesso gli studenti che scelgono l'italiano non sono, forse dovrebbero andare a zappare, Però diciamo che nella classe di italiano vengono volentieri perché si sentono ben accolti, quindi noi prendevamo tutti. Okay. Sono tutti benvenuti.
Tutti benvenuti. Però mi raccontavi ieri, quando ci siamo sentiti per organizzare questa chiamata, questa chiacchierata, degli aneddoti relativamente proprio alla tua formazione professionale.
Beh sì, sicuramente sì, da una parte sentivo gli altri interventi sull'essere studente, poi ti ritrovi dall'altra parte e hai un attimino più comprensione per quelli che sono stati
per la professoressa che si è strappata il filo di perle. Hai detto, quante volte ho rischiato anch'io di strapparmi i capelli e i braccialetti?
Nella maniera più assoluta. Una cosa che mi ricordo succedeva è che no, c'era chi faceva queste, guardate che mi faccio, come dicevi tu Andrea, no, l'interrogazione a sorpresa. Per me era questa cosa di dire, guardate che se non finiamo di fare il lavoro in classe, poi a pranzo venite e lo finite, invece di andare a giocare con i vostri amici venite da me. E quindi mettevo alla lavagna questa cosa, pranzo con prof, no? Pranzo con prof, e scrivevo i nomi di quelli birichini che dovevano venire a pranzo. Solamente cosa succedeva? Che per tanti, cioè venivano anche volentieri, perché poi sai, iniziavi a chiacchierare, condividevano un po', era un posto sicuro all'interno della scuola dove venivano, magari veniva anche l'amico. E quindi poi alla fine mettevano loro alla lavagna pranzo con prof, invece oggi pranzo con prof, invece no!
Quindi invece della punizione era un premio.
Era un premio, quindi sì, no, le cose a volte cambiano, però sì, inizialmente doveva essere una punizione.
Senti Michela, in Italia abbiamo avuto grandi figure come Maria Montessori, come Alberto Manzi, come tanti grandi maestri, a parte il nostro mitico Mortillaro, insomma, che per il loro impatto sulla pedagogia e sull'educazione, considerato innovativo, vengono conosciuti, sono stati conosciuti anche all'estero. Secondo te che segno hanno lasciato nella storia dell'insegnamento, soprattutto nei metodi educativi, come hanno influenzato, se lo hanno fatto, le generazioni successive di docenti?
Beh, sicuramente diciamo che comunque lo vediamo, ma lo vediamo anche proprio dagli asili, quando vedi fuori che c'è scritto che seguono appunto dei metodi che si rifanno a persone e studiosi del passato. Hanno avuto un effetto, quello che possiamo dire è che però i ragazzi cambiano, gli studenti cambiano, il mondo sta cambiando e quindi di conseguenza sì, lo usiamo come base, ma poi lo sviluppiamo in maniera completamente diversa, che si adatta più magari a quello che è la situazione di oggi e a come siamo noi nelle classi. Poi chiaramente anche le classi tra Italia e Australia sono molto diverse, questo lo vediamo regolarmente, e secondo me quello che di diverso c'è magari nell'Australia, che si rifà un po', è il discorso che sono molto più pratici, sono molto più attivi nel fare le cose, no? La scuola australiana è meno nozionistica e magari a volte non abbastanza nozionistica, però diciamo che diventano bravi a tutto quello che è risolvere i problemi, no? Il famoso problem solving, il famoso essere un attimino forse più vicini a quello che poi sarà il mondo del domani, a quello che si troveranno a fare nel mondo del lavoro. Però ecco, sì, diciamo che le basi ci sono ed è da quello che si parte.
Ecco, ma invece parlando della Michela studentessa, hai tu dei ricordi legati a degli insegnanti, uno preferito o quello che continua a vagare nei tuoi incubi?
Ma ne avevo due. Io ho fatto anche l'istituto tecnico commerciale e quindi diciamo che ho studiato per diventare, sì, ragioniera, commercialista, e poi sono finita per fare l'insegnante di italiano. E lo devo proprio alla professoressa Tessier,
eccola,
che era una professoressa di italiano che faceva paura a tutti, chiaramente, però lei ti diceva che lei era giusta, quindi lei si arrabbiava con quelli che non studiavano. Se tu studiavi non dovevi aver paura. Però era un personaggione già all'epoca, che chiaramente aveva questo tono particolare quando chiamavano certi cognomi, Sgubin, no? Questi toni acuti.
Pelizzon! Si presta, esatto. Si presta il cognome, effettivamente.
Si presta. Però lei alla fine ci ha fatto talmente tanto amare quella che comunque era la letteratura italiana, che non è, diciamo, quello su cui ci concentri di solito in una scuola per ragioneria, e che alla fine mi ricordo, quando ci siamo diplomati, sul giornale di Trieste avevano scritto: i diplomati in italiano dell'Istituto Tecnico Commerciale perché eravamo andati benissimo. Quindi diciamo che aveva, e da lì poi è nato.
La strategia del terrore aveva funzionato.
Sì, però mi sa che te lo dicevo ieri, Andrea, è un po' difficile, non siamo tutti uguali. Io mi ricordo quando ho iniziato a insegnare, c'era questa cosa che ci dicevano, no, all'università: mi raccomando, non sorridere fino a Pasqua, perché se sorridi subito capiscono che avranno la vita facile, no? Quindi non sorridere, sì, super seria fino a
bastone
Pasqua.
Fino a Pasqua,
impossibile, ma impossibile. Poi alla fine,
vissuto da studenti
me...
quando vigeva il bastone, e abbiamo
mamma
vissuto
mia.
Da adulti,
no.
Viceversa, quando si è passati alla carota. Grazie Michela per questa testimonianza. Buona giornata.
Buona giornata a voi, arrivederci.
Allora ringraziamo Michela Pellizzon. In chiusura, tanto ti annuncio, Dario, che ti faccio ascoltare poi altre due testimonianze. Una viene da Milano, da Stefano, e una dall'Appennino Tosco-Emiliano, e da Marco. Però prima di mandarti queste due con cui chiudiamo il servizio, raccontami un po' il tuo aneddoto, il tuo insegnante preferito.
Il mio insegnante preferito era quello che chiaramente faceva, ci faceva fare quello che volevamo.
Ah, ecco.
E io ho studiato al liceo in questo posto che era estremamente solenne, direi quasi austero. È stato, pensa, il liceo classico più antico di Roma, proprio nel cuore,
ma guarda il del,
proprio alle spalle di Piazza Venezia, dietro al Pantheon, questo posto
del quale, come si chiamava?
Ennio Quirino Visconti, avevano studiato Papi, avevano studiato
Castaldo.
Si diceva Andreotti, figli di questo e di quell'altro, e quindi era estremamente serioso, come dicevo, era molto composto. Ma tra i tanti professori ce n'era uno che era noto per essere un luminare delle materie umanistiche, si chiamava Senza Sono, ed era noto perché conosceva 12 lingue, conosceva e parlava 12 lingue, tra queste anche alcune morte. Nonché le versioni medievali delle varie lingue, dal portoghese, conosceva.
Non potevi sgarrare con lui.
No, ma sapeva qualsiasi cosa, era stato. Sì, diceva, all'epoca senza internet certe cose non si potevano verificare, ma comunque che fosse stato il primo a tradurre Galeno, il padre della medicina, proprio grazie alle sue conoscenze del sanscrito, per esempio. Ed era il nostro professore di greco e di latino, ed in realtà era una persona che viveva in un mondo tutto suo.
Ma davvero, ma non l'avrei mai detto.
Entrava in classe, cominciava a parlare da solo, a prescindere da quello che succedesse attorno a lui, se ne fregava completamente, e quindi tu provavi a seguire, ma era letteralmente impossibile provare a seguire le sue lezioni.
Non era una conferenza accademica.
Ma e poi andava per conto suo, cioè senza mai fermarsi, senza mai chiedere conto, senza mai ribadire dei concetti, andava spedito, e il tutto lo faceva ad occhi chiusi. Lo faceva,
si immaginava le lingue,
ad occhi chiusi, tant'è che dopo un po' ci si rendette conto che semplicemente se uscivamo dalla classe
non se ne accorgeva,
no, e ne protestava, per cui le ore di greco soprattutto divennero delle ore
di
ricreazione o di educazione fisica. Non so quante ore di educazione fisica ho fatto nei 3 anni del liceo, soprattutto non so quante ore di greco ho perso. In tutto questo, essendo una persona molto anziana, aveva tutta una serie di tic, di manie, dal modo in cui saliva le scale, al modo in cui si rivolgeva alle persone. Durante le interrogazioni assolutamente non ti rivolgeva la domanda, ma se poi rispondeva qualcun altro o qualcun altro ti suggeriva le risposte anche smaccatamente accanto a lui, la cosa non lo turbava affatto. Quindi era, da un certo punto di vista, facile. Poi il backlash fu che alla maturità sostanzialmente il nostro membro interno concordò con i membri esterni di non farci domande sul greco perché eravamo totalmente preparati, però ognuno scontò, non so se 6, 7 o 8 punti sul voto complessivo. Però la cosa più divertente fu la volta in cui il professor Senza Sono ebbe una colica renale in classe.
Si lamentò in sanscrito.
In quello stesso periodo, tra l'altro, mio padre ebbe lo stesso problema, soltanto che mio padre, come tutti gli esseri, diciamo, normodotati, cominciò a sbraitare in italiano e nelle lingue che parlava mio padre, e viceversa. Il professor Senza Sono, che ebbe questa colica renale in classe, semplicemente si portò, tenendo sempre costantemente gli occhi chiusi, le dita sul volto, si spinse sostanzialmente le pupille degli occhi, e con lo sguardo, comunque la testa rivolta verso l'alto, disse: per Epicuro, che dolore per Epicuro.
Senti là, ma un personaggio sembra così narrativa di finzione, invece era vero, era vero. Comunque, dalle altezze del professor Senza Sono andiamo invece alle storie, tra cui quella di Fabione. Quindi ci lasciamo così con questi due aneddoti di Stefano da Milano e di Marco dall'Appennino Tosco Emiliano.
Allora, parliamo del Boaretti. Il Boaretti era professore di storia e filosofia ed era filosofo di formazione, non storico. E questo si vedeva. Infatti il Boaretti era un nichilista convinto, un uomo molto saggio, molto sapiente, ma assolutamente consapevole dell'inutilità della sua materia per la nostra per la formazione di un triennio finale del liceo scientifico a Milano negli anni 90. E non si aspettava minimamente che nessuno si curasse della sua materia, non si aspettava minimamente che nessuno facesse dei compiti o degli studi, non faceva domande, interrogava poco, quando interrogava dava dei voti per darli e soprattutto aveva l'abitudine di lasciare uscire tutti dalla classe senza chiedere troppe spiegazioni su perché si assentassero. Tanto le assenze erano sempre motivate con due ragioni fondamentali. Vado in biblioteca, professore, vado a occuparmi del giornalino scolastico, perché molti scrivevano degli articoli, anche chi non era capace, anche chi era stento alfabetizzato, e molti partecipavano alla distribuzione del giornalino nelle aule, giusto per perdere un po' di tempo, no? Allora, quel giorno Fabione, detto anche TT60 per via della taglia dei pantaloni, rientra a 20 minuti dalla fine dell'ora, dopo che non si era nemmeno presentato lui lì, non si era neanche fatto trovare in classe, entra diretto a 20 minuti dalla fine dell'ora con il pallone sotto il braccio. E lì il Boaretti ha uno scatto d'orgoglio e dice: no, tutto va bene, ma così no, così no, così è troppo sfacciata la cosa. Allora Boaretti dice: Fabione, non lo chiamava così ma non posso dire il suo cognome, Fabione, dov'è che sei stato finora? Professore, ero in biblioteca col pallone. No, il pallone l'avevo lasciato giù, ma visto che tornavo su in classe ho pensato bene di portarlo insieme a me. Va bene Fabio, dai, su, siediti qua, adesso facciamo un'interrogazione, voglio vedere se hai studiato qualcosa. Boh. Parte prima domanda. Allora, dove siamo arrivati col programma? Panico, silenzio, non lo sa minimamente, perché saranno settimane o mesi che non apre più il libro. Il Boaretti sospira, poi gli fa: la campagna di E, questo fa suonare una campana nella mente ottenebrata di Fabione, che dice: la campagna di Eritrea. No, non è l'Eritrea, quella era prima, questa è l'Etiopia, la guerra di Etiopia. E allora lui lo guarda e gli fa: professore, ma questa è storia, mica è geografia. Su questo il Boaretti perde lo slancio che aveva acquisito, perde il momento di orgoglio, lo guarda e fa: e non hai completamente torto neanche tu, Fabio. Vabbè, dai, andiamo avanti col programma.
In seconda liceo arriva un professore, se non ricordo male il nome era Tunno, il cognome era Tunno, e un professore simpatico che veniva dal sud, in un paesino, in un liceo della provincia del nord, e professore, dicevo, molto simpatico, che anche molto, anche giovane, insomma, quindi molto friendly, che insomma aveva un suo metodo molto particolare di insegnamento, ovvero quello di sostanzialmente leggere il libro. Lui insegnava diritto, di leggere in classe il libro di testo. Anche i suoi compiti in classe erano molto molto particolari, perché permetteva l'utilizzo appunto del libro, però ecco, con l'avvertenza di non copiare pari pari il libro. Quindi chiaramente insomma era oggetto di grande simpatia da parte di tutti gli studenti, anche perché la materia non era di quelle particolarmente importanti, le ore non erano tante, un paio d'ore alla settimana. E Questo insegnamento è andato avanti per un paio di mesi, fino al giorno in cui il buon professor Tunno si presenta a scuola con una compagna, con una giovane ragazza. Si presenta in classe e la presenta come la sua assistente. Ora, non trattandosi di un corso universitario, un professore di liceo non può di certo avere un assistente e tantomeno non può portare in classe una persona che non sia, diciamo, del personale scolastico. Ebbene, dopo, insomma, pochi minuti, dopo una mezz'oretta, evidentemente questa persona era stata segnalata dal personale scolastico che l'aveva vista entrare a scuola ed entrare con il professore in aula. Sostanzialmente, dopo una mezz'oretta di lezione con la sua assistente, che sostanzialmente era seduta di fianco a lui ma non proferiva parola, il buon Tunno viene chiamato dal preside in ufficio, dopo, insieme chiaramente alla sua assistente. Dopo, insomma, dopo una mezz'oretta, il Tunno non si presenta, la sua ora di lezione finisce, ebbene, da quel giorno noi il mitico professore non lo abbiamo mai più visto a scuola. Ci raccontarono che era stato trasferito, però, insomma, sostanzialmente non abbiamo mai più saputo nulla. Credo sia stato silurato dal preside e dal provveditore. Però abbiamo ancora un ricordo simpatico di questo stravagante professore.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.